che ci aiutano ad andare avanti. Non stiamo preparando un esame non vorremmo dire cose facilmente dimenticabili. Ho scritto Tamo sulla sabbia, ma dare un orientamento, plasmare in qualche maniera delle pietre su come si è sviluppata la Chiesa, il pensiero cristiano e la prassi e la vita della Chiesa. Quindi prendere l'essenziale e il tema indubbiamente della divinizzazione è un tema. Quindi il primo è in generale le linee fondamentali. La divinizzazione si presta perché è il punto d'arrivo di tutta l'opera. Il mondo è creato per essere divinizzato, Cristo si è fatto uomo per divinizzare, ha mandato lo Spirito per divinizzare, ha fatto la Chiesa per divinizzare, hanno fatto sacramenti per divinizzare, hanno indicato la morale per divinizzare. E poi la divinizzazione sfocia nell'immortalità, nell'incorruttibilità definitiva, nella vita eterna con il Signore. E allora, cosa dire? Tante cose le abbiamo già dette, che è bene tenere in mente e ben sistemare. Per esempio, che il cristianesimo non è un movimento culturale, non è una scuola di sapienza, di filosofia, non è una dottrina in primo luogo, ma è una vita. È una vita, la vita del risorto, la vita dello spirito, che riceve da alcuni decenni dopo l'inizio delle indicazioni normative da parte delle lettere di un apostolo, da parte dei Vangeli, che servono ad alimentare, a illuminare la strada, ad alimentare la vita, la testimonianza, il servizio, la confessione, il martirio. Naturalmente c'è una linea comune, i dodici, le comunità locali. Voi sapete che la Chiesa non è nata come Chiesa universale, che poi ha fatto le prefetture e le province. È nata storicamente come aggregazione di piccole comunità. Oggi, meravigliosa lettura, ne avevano bastonati a morte, sono ripartiti, hanno ricominciato e erano ancora avanti. E in ogni comunità mettevano degli anziani, era una paginetta esemplare. Quindi la Chiesa nasce dal vive vocis oraculo degli apostoli, degli evangelizzatori, una tradizione, l'Antico Testamento, qualche testo scritto. È facile quindi che entrino idee strane. In particolare che questo gruppo di discepoli faccia gola, per così dire, possa apparire una massa di manovra, di movimento utilizzabile. È un mondo, abbiamo detto anche questo, non che non ha un Platone, un Aristotele o un Emanuele Kant, ma ha un clima culturale religioso, un clima di gruppi di pensiero meno al servizio della speculazione che della serenità, del benessere, dell'affrontare la vita, del vincere le paure quotidiane o collettive. È un mondo fortemente acculturato, e questo fortemente acculturato, questi poveretti, sono veramente delle formichine che si aggirano in questo ambiente. Per cui, in particolare, in questo formicaio, piccolo formicaio o piccolo pollaio, a un certo punto entra un lupo mannaro che si chiama Gnosi. E un movimento che non è nato come scuola contrapposta ad altre scuole, che non si è preoccupato prima di tutto di trasmettere una testimonianza, un fuoco, un vissuto, dove tutto sommato non esiste nemmeno uno scritto fondativo di carattere teoretico, un manuale come tale. Occasionali, roba occasionale da passarsi, da tenere conto, ma non hanno la, come dire, la forza delle lettere a Lucilio di un Seneca o comunque di altra roba della letteratura di allora, degli scritti gnostici, degli enormi poemi gnostici. Quindi c'è questa, la prima grande, ma prima ancora, i giudeo-cristiani, una riduttiva interpretazione della figura di Gesù Cristo, i primi doceti e il Nuovo Testamento, soprattutto nei suoi ultimi scritti, conserva le tracce di alcune barriere difensive. Basta pensare per esempio alle lettere di Giovanni. Le tre lettere di Giovanni, le seconde due sono biglietti da visita, ma la prima, però qualcosa c'è anche nelle seconde due: chiunque nega che Cristo è venuto della carne non è da Dio. Cioè circolano già le prime idee docetiche per cui Cristo sembra un uomo, ma è un Dio travestito. Viceversa, gli ebioniti, chiunque confessa che Gesù è il Signore sia anatema, dice San Paolo, i quali dicono no, beh, un uomo, ma che scherziamo, un uomo accreditato. Quindi già nel Nuovo Testamento ci sono i primi accenni della necessità di un discernimento, della necessità di in qualche modo doversi dotare di un'armatura difensiva, sia intesa come pasticche che immunizzano prima, no? Preventive, sia anche come argini veri e propri. È importante questo, è importantissimo quello che stiamo dicendo. Finché poi non è venuta la bufera gnostica, che l'elezione si dice: dimmi la gnosi in tre pensieri. Filosofia anziché storia. Cioè, io ti dico qual è la verità profonda. No, io ti dico cosa è successo. Il Vangelo è storia. La salvezza è storia. Per loro la salvezza è conoscere un certo mondo di idee e attraverso questa conoscenza purificarsi. La conoscenza nobilita e, diremo fra poco, divinizza. Ma di fatto non succede nulla. È l'uomo che interpreta la vita in un modo o in un altro. E invece questi no, è successo. Succede. È arrivato anche Tonino. Succede. Questo è molto importante. Quindi una cosa di testa anziché una cosa di carne è una cosa di vita. Questa è la gnosi. Quello che è sempre stato, i proverbi, gli intellettualismi, le teorie, qua, una storia. L'incarnazione, la Chiesa, che poi in Ireneo addirittura sfocia nella elencazione della sede petrina. Stranissimo, perché a capire che ci doveva essere un papa, eccetera, ci hanno messo tanto tempo. Ogni tanto lo intuivano, poi però, vabbè, ora non si può di tutto in una volta, ovviamente stasera, no? Ora qualcuno ha dovuto dire no, ora basta, qui si esagera. Ed ecco Ireneo. Cosa ricustodire di Ireneo? Cosa rimane di Ireneo? Creazione, incarnazione, redenzione, divinizzazione, immortalità. Abbiamo accennato, lo sviluppiamo, lo riassumiamo. Questo mondo è stato creato buono dall'unico Dio che è buono. Questo mondo non è un luogo di esilio o di condanna. Non siamo stati creati per soffrire. Questo mondo non è, come dire, i residui di qualche cosa di meglio che è stato vomitato o espulso, che è messo insieme. No, questo mondo è cosa buona. È cosa che Dio ha creato per stare al suo livello, niente di meno, compresa la materia. È talmente buona la materia che Dio si è fatto carne, si è fatto carne affinché la carne potesse diventare Dio. L'incarnazione è compatibile. Allora voi capite che è un movimento che viene dall'alto verso il basso. Creazione, incarnazione, redenzione o ricapitolazione, dicevamo questa parola. È una parola un po' non facilissima da individuare, perché vuol dire tante cose, ma credo che fra le varie interpretazioni ricapitolazione voglia dire Cristo recupera in sé la traiettoria fallimentare di Adamo, ripercorre la sua strada, la figliolanza, la tentazione, l'obbedienza. La vita accolta come dono e non da arraffare come conquista, come voleva fare Adamo, figlio, tentato, caduto. Ricapitolare vuol dire riprendere da capo l'avventura, dal principio. Anà vuol dire nuovo, che farai o da capo, riprendo dalla testa. Quindi lui in che senso ricostruisce l'uomo nuovo? Vivendo come il vero Adamo. Tant'è vero, la cristologia e la teologia di Ireneo, cristologia adamitica, perché Adamo riveste un ruolo importantissimo. Il primo Adamo e il secondo Adamo. Tutto questo ben di Dio, sceso dall'alto, diventato carne, diventato sangue di Cristo sulla croce, eccetera, passa attraverso l'Eucaristia. singolare nel secondo secolo, uno sviluppo di teologia eucaristica come ha Ireneo. Non ci aspettiamo quella del Concilio di Trento o quella di San Tommaso. L'Eucaristia, la salvezza è lì, il corpo di Cristo è lì, lì tu sei toccato, in questo movimento che viene giù. E poi, rivivendo la stessa logica di Gesù Cristo, tu ritorni a Dio. Questo è Ireneo 170-180, Ireneo prete di Smirne, trapiantato a Lione fa il prete, c'è la persecuzione, il vescovo Fotino viene, lui viene mandato a Roma probabilmente a svegliare Roma, da prete ancora, dire ragazzi, oh allora diamoci una mossa perché qui è un macello. E poi la Vergine Blandina, Santa Blandina, che qui non è per niente venerata, ma in Germania, soprattutto e anche in Francia, Blandina viene uccisa, i martiri di Lione. Diventa vescovo e qui siamo in un contesto di teologia antiochena, teologia asiatica, che vuol dire? Vuol dire, Raffaello la rappresenterebbe in Vaticano con Aristotele e il dito giù e Platone con il dito su, indizio dell'orientamento della filosofia. Quindi teologia asiatica, il valore della materia, il valore della storia, il valore della carne. Caro saluti scardo, ricordatevi questa frase, è di Tertulliano, ma è ben dicibile di tutti questi. Quindi siamo davanti a un certo tipo di... Teniamocela stretta perché sparirà. Con tutto quello che riguarderà Antiochia. Antiochia è quella che negli Atti degli Apostoli ci hanno mandato gli Apostoli, Paolo, i primi cristiani, furono chiamati cristiani ad Antiochia, ma Antiochia poi diventerà soprattutto nei secoli successivi, nel IV secolo, un grande patriarcato, una grande metropoli, una grande scuola, sempre dove accanto alla fede c'è la ragione, accanto al divino c'è l'umano, dove c'è una grande attenzione alla concretezza, accanto allo spirito c'è la lettera. E questo, ma nel frattempo, in contemporanea a questa teologia asiatica o antiochena applicata a Ireneo, personaggio isolato, non ha discepoli, personaggio isolato, poi tornerà un altro personaggio, detto Tertulliano, che ha in comune degli elementi con lui, ma è incontrollabile. Ma nel frattempo c'è una grande città, una grande metropoli che sta diventando grande metropoli cristiana che sviluppa un altro discorso ed è Alessandria d'Egitto. Alessandria d'Egitto, fondata da Alessandro, capitale dei Tolomei d'Egitto, come Antiochia, i Seleucidi di Siria, dove sta maturando una semina storica e culturale che procede da anni. Io vi vorrei leggere qualche cosa per evitare di ripetermi, di rigirarmi sopra. Lì comanda Platone. E mentre la scuola asiatico-antiochena conosce il movimento discensivo, il verbo si è fatto carne, Platone esiste un movimento ascensionale. L'uomo carne chiamato a farsi spirito, a purificarsi, a uscire, ad elevarsi, a sapere, a sforzarsi di diventare virtuoso. Tutti due movimenti. Però certo, dietro ad Alessandria c'è tantissime cose. In questo contesto, fra le mille scuole, gli gnostici, i giudei un pochino in crisi a quel punto veramente, ma tantissime, gli stoici, i cinici, tutte le scuole filosofiche di allora, anche orientaleggianti, fa capolino una storia, una piccola scuola cristiana. Scavi hanno rivelato del IV secolo, ma anche di precedentemente, una città con tante aule. Chiaramente non c'è un'università, la Sapienza. C'è una città strana, accanto alle case, alle abitazioni, ogni tanto hall, dicono gli inglesi, hall, sale, dove è in grande vigore il culto della Sapienza. Fra le tante voci, a un certo punto se ne faccia una. C'era stato uno strano personaggio itinerante, Giustino. Giustino è stato il primo filosofo cristiano, era un ebreo che aveva studiato, aveva avuto il mantello di filosofo, perché quando è andato via lui, no, lo prendevamo in giro. Quando uno diventava filosofo gli regalavano il mantello. Un mantelletto alla cappuccina, insomma, era un po' l'emblema del filosofo. E lui, a forza di girare, finalmente trovò il cristianesimo, scrisse due grandi opere, le prime, ma lui è ancora sulla linea difensiva, si chiamano gli apologeti o apologisti. To apologize, no? Dicono in inglese, scusarsi, i difensivi. E lui ha scritto un'opera, una per il dialogo con i greci e una per il dialogo con gli ebrei, con Trifone, ecco. E in cui spiegava il perché del cristianesimo e lo difendeva dalle accuse. Che fosse politeista, che fosse qui, che fosse là, alcune fatte dagli ebrei, alcune fatte dai pagani, due dialoghi ha scritto. A questo punto Alessandria, Panteno, un personaggio di cui a fatica si è saputo il nome, però probabilmente è il primo. Dietro lui Clemente di Alessandria. Lo San Clemente, non è un santo, ecco, non è santo, cioè sarà in paradiso, ma non è santo. È una figura singolare, una figura ponte, un mondo completamente diverso da Ireneo. Ireneo, il kerigma, la storia, le scritture, l'unità, l'evento, l'unità dei testamenti, l'evento di Cristo, è proprio cristiano. Lui è sapiente, platonico, acculturato e ci vuole arrivare attraverso questa strada. E cercherà di tracciare una strada. Che poi farà scuola, soprattutto nel capo scuola che verrà dopo di lui e che si chiamerà Origene e di cui parleremo a suo tempo. Ora diciamo qualcosa sull'ambiente di Alessandria e l'ambiente di Clemente Alessandrino. Per avere un'idea, guardate, sono cose... Si mettono, capite, uno potrebbe anche leggere un libro devoto, ma a me interessa che vi rendiate conto della dire storia vuol dire fattualità, relatività, ambiguità. Il mondo delle idee è un mondo limpido e pulito, però è lassù. La storia dell'incarnazione, la storia della Bibbia, la storia dei santi, la storia della Chiesa, è sotto gli occhi, è scritta nella carne, però... E questa è la sfida. Essere chiamati a vivere le primizie dell'Eterno in un mondo che è provvisorio, ambiguo, non sempre pienamente trasparente, la nostra avventura. La nostra splendida avventura di uomini su questo scenario. La dottrina della deificazione, come l'ha conosciuta la Chiesa orientale, si può dire che sia stato fin dalle origini un teologumeno alessandrino. Cos'è un teologumeno? Un punto forte, un riferimento, un elemento comune, una specificazione di identità. E c'è arrivata lentamente l'origine alessandrina, che poi dire Alessandria vuol dire i nomi grandi di Alessandria, non è nemmeno tanto Origene, perché Origene è uno spirito libero che va per la sua strada, poi lo scomunicheranno ai concili, se tu rammenti Origene agli ortodossi ti bastonano, nemmeno rammentarlo bisogna. Ma Ario e Alessandria, tutto il casino di Ario, dell'arianesimo, Atanasio e Alessandria. E quando si dice Atanasio, si dice il concilio di Nicea, si dice un lottatore, proprio lottatore di Dio, monaco, figlio spirituale di Sant'Antonio Abate, viene dal deserto, a 30 anni diventa segretario del patriarca di Alessandria, questo muore, contro tutte le regole lo fanno patriarca a 30 anni, non lo potevano fare, quindi c'è pretesti per combatterlo, e in un universo che si è risvegliato ariano si erge la figura di Atanasio. Ario, un genio, per la via sbagliata, ma un genio, e poi Cirillo Alessandrino, possiamo dire, ma comunque Atanasio, ecco, è lo scudo, il martello, è stato definito il martello degli ariani. Quindi questa è la tradizione, una tradizione spirituale, spirituale, ecco. Potremmo dire, usando dei termini del Novecento, incarnazionista, di sinistra, per così dire, ora non vi mettete a ridere e non fate domande, tanto lo capite, quella di Ireneo, escatologista, cioè tesa al soprannaturale, all'eternità, di destra, quella di Alessandria, ma da destra a sinistra, giusto per un omaggio a Giorgio Gaber, ecco. È una chiesa, la chiesa d'Egitto, che si è fatta strada lentamente perché è nata molto appoggiata alla comunità ebraica di Alessandria. Alessandria è stato nei primi due secoli prima, nei due secoli prima di Cristo, è stata il centro religioso e culturale e teologico del giudaismo più importante del mondo, più importante di Gerusalemme, perché è stata il posto dove il giudaismo è diventato missione, da dove partivano gli ebrei per tutto il Mediterraneo per fare proseliti. Proselito è un termine che nasce in questo contesto, in questo ambiente, in riferimento ai convertiti verso il giudaismo, con il grande, incredibile strumento della Bibbia greca detta dei 70. Noi a queste cose non ci facciamo caso, ma non, perché non ci rendiamo conto di cosa significhi la Bibbia greca. Significa il passaggio, cioè mettere a disposizione la rivelazione a tutti, perché il greco è l'inglese del tempo. E questa traduzione della Bibbia ebraica in greco, che è tutt'altro che una traduzione letterale, ma insomma non scendiamo nei peraltro interessantissimi dettagli, diventa uno strumento di apostolico, i profeti, la Genesi, Mosè, diventano realtà comuni nel Mediterraneo, competono con Platone. Da Alessandria viene un nuovo Platone. Quindi una cultura e una capacità di penetrazione missionaria fortissima. Ad Alessandria sono nati gli ultimi libri della Bibbia, il libro della Sapienza, il 99% è nato ad Alessandria. Ad Alessandria nasce la lettera agli ebrei, si dice fondata da Marco, un po' difficile, però sicuramente a cavallo fra l'era ebraica e l'era cristiana Alessandria rivestiva un ruolo molto importante. Finché nel 115-117 ci fu una rivolta dei giudei e fu sterminato, se l'aspettavano la gloria i romani, e fu sterminato tutta insomma fu rasa al suolo l'Alessandria ebraica e la Chiesa fu un duro contraccolpo. 115-117, ecco. Per cui una Chiesa, fra l'altro, che a quei tempi fino a che punto si differenziava dalla sinagoga? Anche questo, vedete, nel momento in cui cerchiamo di acquisire una mentalità storica, è una domanda da fare, non pensate che siano nati vecchi o tantomeno siano nati imparati. Perché, e qui ve lo dico proprio chiaro, chiaro, alla domanda, ma Gesù ha fondato la Chiesa? Io credo che sia giusto dire sì, ma Gesù ha dato vita a un movimento. Ma non si può certo pensare, se si cala nelle categorie della storia, che Gesù avrebbe detto, allora il conclave si fa così, i cardinali si eleggono così, i canonici si vestono di rosso. Ora io esaspero i toni. Gesù dà origine a un movimento non caotico, un movimento rivoluzionario, perché è il primo che prende sul serio le donne. Dietro al gruppo, nel gruppo c'erano le donne. A sentire le teologhe femministe, i 12 poi, quando si è trattato di redigere, hanno fatto una specie di colpo di Stato, facendole fuori e lasciando tutto ai maschi. Probabilmente è un elemento eccessivo, ma c'erano gli schiavi, c'erano i poveri, c'erano le donne. Era un movimento molto ampio che si radunava intorno a Gesù. Ma già gli apostoli avevano idee plurali, ossia c'era Giacomo che diceva noi siamo degli ebrei con una devozione in più, la devozione a Gesù. Tanto per essere chiaro, c'era Paolo che diceva per l'amor del cielo, e c'era Pietro che diceva, vediamo, via, teniamo famiglia, andiamo d'accordo. Quindi è difficile dire i giudeo-cristiani, l'attaccamento alla sinagoga, fin quanto è durato. Certo, la distruzione del Tempio fu un momento enorme, perché la distruzione del Tempio impose agli ebrei di contarsi. E ora chi siamo? E mo che facciamo? E venne fuori il concilio di Jamnia, il sino di Jamnia, alla fine del primo secolo, dove gli ebrei si radunarono dopo la prima Shoah, ecco, dopo la prima distruzione del Tempio, poi venne la seconda nel 135, quando proprio fu eliminata Gerusalemme dalla carta geografica. L'entità sionista, dopo avvenne quello che vorrebbero fare gli Ayatollah di Teheran, che la storia si ripete in maniera impressionante, certe dinamiche ovviamente. E distrutti loro, acquisiti gli ebrei una fisionomia. Questa è la Bibbia, al punto tale nacque in questo contesto la maledizione contro i Nazareni, con la quale praticamente cominciava ogni preghiera nella sinagoga. Come a Roma si diceva Dio stramaledica gli inglesi, loro cominciavano la loro liturgia dicendo Dio stramaledica i Nazareni e compagnia bella, e poi cominciava la liturgia del sabato. Quindi ci fu questa rottura. In questa rottura chi ne fece le spese? Le posizioni moderate, come sempre, i giudeo-cristiani. Perché per i giudei non erano abbastanza giudei, per i cristiani erano troppo giudei, e quindi scomparve questa chiesa. Io ve lo dico perché allargando l'orizzonte, scomparve questa espressione cristiana che era dotata di una teologia, a parte ci arrivava in aramaico, ma era dotata di una teologia tutta sua, in parte incompleta. In parte la definiremmo eretica, ma il cristianesimo primitivo non è così omogeneo come la Chiesa di San Pio V, per dirla con la messa di stasera. È plurale. Talmente plurale che oggi c'è chi dice: non importa mica riunire le chiese. Il cristianesimo è già stato plurale all'inizio. Confederiamoci, rispettiamoci, e in fondo va bene così. Chi è abituato a basarsi sulla libertà dello spirito non mette in veto a nulla. Certo, se sono voluti andare avanti, hanno dovuto un attimino stringere, però sicuramente la Chiesa in certi ambienti, sia aramaici a Gerusalemme, sia greci, ellenisti, giudaico-ellenisti ad Alessandria, che vede, no? Giudaico-semiti, giudaico-ebrei, giudaico proprio tosti a Gerusalemme, giudaico-ellenistici, il greco, la Settanta, il dialogo con la cultura. Il nome importante del dialogo con questa cultura si chiama Filone, Filone di Alessandria, che è un personaggio diciamo, sulla grande scena della cultura non è nulla, ma nel piccolo mondo giudaico e cristiano è praticamente è uno che ha interpretato la Bibbia, ha lavorato la Bibbia greca e l'ha interpretata in chiave, il primo che l'ha interpretata in chiave allegorica, basandosi sulla filosofia platonica. Cosa vuol dire la filosofia platonica e l'interpretazione allegorica della Bibbia? E Filone dice, ma perché ci dici queste cose? Perché vi dico in che modo, in che contesto il movimento cristiano inevitabilmente fa cultura, inevitabilmente deve cavalcare dei cavalli, deve parlare delle lingue, si trova in un determinato contesto. Ora, Filone, con questo suo metodo, scrive tantissimo Filone, autore di tantissimi, sono commenti alla Bibbia. Cosa vuol dire filosofia platonica e interpretazione allegorica? La filosofia platonica ha il mondo delle realtà e il mondo delle essenze. L'essenza non sta dentro l'esistenza, sta a parte. Quindi c'è un mondo visibile e un mondo invisibile. Il mondo visibile è il corpo, la materia, il tempo, la durata, il logoramento. Il mondo invisibile è la sapienza, l'eterno, il mistero, Dio. Ecco, come nella realtà c'è un livello visibile e un livello invisibile, così nella Sacra Scrittura c'è un livello letterale e un livello spirituale che sta oltre. Capite che in che mondo siamo e questa povera. Ecco perché l'importanza, perché sarebbe interessante vedere la teologia di Ireneo che risponde qui, ma insomma qui no, allora andiamo all'Università Lateranense. Non credo che siamo molto inferiori, dai. Il dottore ce lo può dire. Quindi, però, dice, vi sembra strano, perché ci fa questi discorsi? Perché io sono arrabbiato con una comunità cristiana dove questi discorsi non si fanno, dove si considera inutile il riflettere sul senso delle cose, dove si vuole arrivare immediatamente a mettere il risultato senza capire il procedimento. Ora io che in matematica non ci ho mai capito nulla, però questo l'ho capito, che non si può fare così. Mettere il risultato vuol dire cos'è peccato, cosa dobbiamo fare, dove dobbiamo andare. Cercare il procedimento vuol dire come ci si arriva, qual è la strada che ci illumina, dove si può sbagliare, dove bisogna stare attenti, dove hanno azzeccato la scelta migliore. Ora, ad Alessandria quindi c'è questa grande difficoltà e la Chiesa però piano piano si fa strada, si allarga e si arriva verso la fine, verso il 170, diciamo, 160, c'è una figura molto importante, il Vescovo Demetrio, primo vescovo monarchico, c'è l'Egitto nasce, la Chiesa di Egitto nasce fortemente caratterizzata dal patriarca di Alessandria. Ora chi è il patriarca di Alessandria? È il Papa Copto. In Egitto, sapete, c'è la Chiesa Copta, separata da Roma. Il Papa Copto, Copto è in egiziano antico, vuol dire egiziano. La Chiesa Copta, che è una chiesa separata da Roma per il 95%, il 5% saranno 10 milioni, no, non è che è una minoranza notevole, anche se gli arabi la menano. L'Egitto ha sempre avuto questa idea, il patriarca di Alessandria e un po' di vescovini sparsi in giro per il mondo. Ecco, allora, la tradizione intellettualista, traduco in diretta da un libro in inglese, la tradizione intellettualista platonica della Chiesa Alessandrina fu il prodotto della sua interazione con l'ambiente culturale esterno. La Alessandria del secondo secolo era uno dei centri intellettuali più importanti del mondo romano. C'erano due enormi biblioteche, il Museum e il Serapeion, che poi finirono tutte e due bruciate e quello che si poté salvare in parte si salvò perché se li erano fregati i cristiani. Quindi avevano Impressive Series of Lecture Halls, una impressionante serie di sale di lettura e di studio, ognuna con una capacità di 60, da 60 a 80 sedie per gli studenti. E lì c'era la facoltà di medicina, di matematica, di retorica, ma l'argomento principe era la filosofia. Anche per Galeno, che era il medico, come sappiate, lui non voleva essere chiamato medico, ma filosofo. Perché c'è poco da fare, era la sapienza, la filosofia, questo tipo di riflessione che aiutava a diventare come Dio. Become like God. Diventare, capite? È un mondo dove, se pensi, New Age, dove ci si innalza, ci si distacca, ci si eleva, perché in basso si sta male. Invece Ireneo in basso Dio sta bene, ti recupera di laggiù. La ricerca di Dio comincia con un viaggio interiore. Anche diciamo, il punto di partenza della sapienza era conosci te stesso. Diciamo, intraprendere un programma di miglioramento spirituale, non era necessario andare da chissà grande maestro. Qualcuno a qualunque angolo tu trovavi qualcuno che ti poteva accompagnare. Prima che Clemente cominciasse a ricevere e a introdurti a una relazione con Dio, prima che Clemente cominciasse a ricevere studenti, tanti orientati verso la religione cristiana si erano rivolti a Panteno, oppure altri purtroppo al figlio di Basilide Isidoro, erano gli gnostici. Questa alternativa non cristiana aveva facilmente accesso a un broad range, a un largo raggio di scuole e di circoli di studio dedicati alla purificazione e alla perfezione dell'anima nella sua ascesa verso Dio. Il mondo platonico facilmente ti seduce. Perché sembra più devoto. E d'altra parte l'agostinismo, che è come dire, l'interpretazione cristiana di Platone, ha dominato nell'Occidente medievale fino a Tommaso d'Aquino. I maestri di questi didascaleia, didascaleion era il nome della scuola, didasco e imparo, didascaleion, luogo di apprendimento. Includeva gli ermetici, gli gnostici, e anche ex cristiani. Secondo Porfirio, uno dei nostri inesibili nemici, Ammonio Sacca era un ex cristiano, cioè già allora c'erano ex cristiani che diventavano, appartenevano alle sette e gli davano sotto. Il più terribile di tutti, come sapete, era Celso, di cui i cristiani riuscirono a far sparire tutte le copie delle sue opere, tutte. E invece fu Origene, nel Contra Celsum, che lui ha smontato gli argomenti, ci ha riportato il libro pari pari. Pitagora, i pitagorici erano molto forti. La letteratura popolare che circolava fra i cristiani alessandrini nell'era pre-costantiniana era il riflesso di questi interessi. I Vangeli apocrifi, le Apocalissi apocrife, finché e poi un altro mondo che è venuto fuori, Nag Hammadi. Nag Hammadi è una località dell'Egitto dove casualmente nel 1945 è stata scoperta una enorme anfora piena di papiri con, mi pare, 60-70 trattati gnostici. Tutto il sapere, tutta la cultura della gnosi, che sono testi enormi, furono trovati là dentro. Mi immaginate questa povera chiesina dove muovere questi passi in questo ambiente? Io questo lo dico perché Clemente, che faremo la prossima volta, c'è chi lo critica e basta e c'è chi lo esalta, però è una figura ponte. Una figura ponte che si è prestato a fare questo gioco di traghettatore in qualche modo. Nei passi più cristiani dice che è lo Spirito Santo che ci rende simili a Dio, e allora i suoi bravi tifosi si aggrappano a questi testi. In altri passi dice: ma no, è il cammino che facciamo per purificarci, eccetera. Quindi questa scoperta di Nag Hammadi, ecco, va bene. Clemente di Alessandria lo riprenderemo quest'altra volta. Ora facciamo festa al nostro Clemente di Alessandria.
Però le cose si ripetono un po', perché quasi come oggi la Chiesa si trova